Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Tranne il super ospite di oggi, ma prima mi corre l'obbligo salutare Gianluca e Luca.
Ciao.
Ciao.
Perfetto, l'entusiasmo.
Aspetta, la rifaccio. Ciao Miki.
La rifaccio anch'io. Ciao.
Ecco. Come sempre, ma perché Luca è entrato nella parte, adesso capirete perché. Perché io vi presento l'ospite di oggi. Devo ancora capire se vuole essere chiamato in un modo piuttosto che un altro, ma glielo domandiamo. Io adesso dico nome e cognome come deve essere, per cui un grande benvenuto da parte di tutti noi a Stefano Oggiano.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao, ciao, ciao. Ma quindi, Stefano Pupi?
Ma ormai Pupi, cioè ormai. In realtà è Pupi da quando avevo 5 anni, quindi diciamo che mi fa un po' strano quando mi chiamano Stefano.
Vabbè, giustamente.
Che poi Pupi non c'entra niente con Stefano, in realtà bisognerebbe fare anche due parole su questa cosa qui, da dove arriva sto Pupi, che essendo legato al cinema tutti credono sia per Pupi Avati, ma in realtà è per Paolino Pulici, il mitico attaccante del Toro, perché cioè arriva dai miei trascorsi calcistici, in poche parole.
Beh.
Ciao Maria, io vado, io vado, io posso andare.
È un gobbaccio questo qui che va, chi è?
Io.
Gianluca si è alzato in piedi per rispetto a Pupi.
Ah no, pensavo, sai, gli Juventini, no, io vado, esco, lascio stare. No, comunque
siamo 2-2, quindi palla al centro.
2-2, va benissimo, va benissimo.
Devi sopportarci così.
No, ma per carità. Sono uno di quei tifosi abbastanza, insomma, pallone rotondo si dice, no? Non ci sono più le mezze stagioni.
Anche Luca è molto così. Sportivo.
Sì, vero? Immagino.
Ma noi non siamo qua per parlare di calcio. Per quanto
assolutamente no.
Potrebbe anche farlo, ma non siamo qui per questo. Siamo qua per parlare, prima del pezzo forte, di musica, perché tu non sei soltanto un regista, così cominciamo a mettere la pulce nell'orecchio, ma sei anche un musicista.
Ma io sono soprattutto quello, cioè nel senso che ho iniziato così, nel mondo artistico, ho iniziato facendo le mie canzoni, suonando nelle band, e poi crescendo, insomma, queste due strade si sono unite quando ho iniziato a fare i videoclip. Quindi la sinergia totale tra immagine e suoni, che mi ha portato poi a fare, insomma, cortometraggi, documentari e poi lungometraggi negli ultimi anni. Cioè, però nasce dalla musica tutto il discorso.
Ok.
Questo.
E che musica ascolti? Quale ti piace?
Vabbè, io sono un divoratore di qualsiasi cosa sia artistico, cioè sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista cinematografico. Non ho un genere. Facevo rock, ovviamente, con le prime band, e poi ho fatto anche 4 dischi da cantautore, cantando in italiano per la precisione. Però ovviamente quando fai rock ti rifai ai gruppi laddove il rock è nato, quindi tutto il rock degli anni 70-80.
Certo.
Però mi piace la musica classica, la musica da film, quindi non ho un genere. Quando la musica è bella va bene tutto, insomma.
Chiaro. Ecco appunto, Michi, posso entrare? Posso fare una domanda io, Michi?
No, ti dico, sì, no, prima ti dico una cosa io. Dovremmo fare di nuovo una puntata podcast e invitiamo, anzi rinvitiamo Rafael e facciamo una puntata su Giovanni Allevi con Rafael e Stefano. Vediamo che cosa ne esce fuori. Ti invito Stefano ad andare a sentire la puntata di Rafael Fusco. Divertente. Lui è un compositore.
Com'è Giovanni Allevi sentendolo in cuffia? Deve essere un'ammazzata, vero? Con sti acuti che ha. Cioè, ragazzi! Vero?
Dovrebbe.
Non siamo dei fan, diciamo.
No, per un attimo mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente Luca l'altro giorno, prima della puntata della registrazione, cosa faceva quando ho pensato a Giovanni Allevi.
Bravo, esatto. Ma io direi di non rivelarlo.
No, non voglio rilevarlo. Cioè, Stefano, poi te lo spiegheremo fuori onda. Poi.
Esatto. Va bene.
Cosa volevi dire, Gianluca?
No, volevo chiedere appunto a Stefano qual è la musica invece che non gli piace.
Ma io non sono un grande fan del rap, della trap, di queste nuove tendenze qui, perché credo che siano molto più basate appunto sul messaggio piuttosto che sulla musica vera e propria. A me piace proprio la partitura, cioè le note, capito? E lì è tutto un discorso molto commerciale che bisogna saper fare, ovviamente. Io non sarei in grado di fare quelle cose lì, di quelle rime, eccetera, eccetera. Però diciamo che di musica lì hanno poco, hai capito? Invece a me piace proprio la musica scritta, quindi l'armonia, la melodia, la musica, in poche parole la musica. Però alzo le mani, voglio dire, tutte le forme d'arte sono assolutamente dignitose. È solo una cosa mia. Ognuno c'ha la sua, dite voi.
Salutiamo il gruppo preferito di Luca, che sono i Boom Da Bash, comunque.
ma già loro hanno comunque il ritornellino, hai capito, che funziona,
perché arrivano dal reggae. Comunque non sono il mio gruppo preferito, ci
no, però loro, diciamo, hanno questa cosa qui, voglio dire, sono molto molto solari, molto aperti, hanno fatto anche dei diciamo, mi sembra con la Bertè abbiano fatto qualche anno fa, vero? Però non seguo, diciamo, quel tipo di musica lì.
Nemmeno io, però ormai sono diventati un classico del nostro podcast, il Boom Da Bash. Non mi chiedere perché sono diventati un classico, però vabbè.
Ma diciamo che di quella cosa lì, se proprio vogliamo fare due parole, apprezzo moltissimo Caparezza, vabbè, ma lui è veramente un genio, secondo me, e Fabri Fibra.
Sì, ecco,
quei due mi piacciono anche musicalmente, hanno delle belle soluzioni, insomma, sono molto variegati. C'è l'ultimo singolo di quello lento di Fabri Fibra. Stavo pensando, quello lì, quello è un bel pezzo, per esempio.
Assolutamente sì, concordo pienamente con te, però adesso non dirò mai. Adesso Gianluca, cambiamo dai Boom Da Bash a Fabri Fibra, se vuoi.
Va bene, ok.
Quindi facciamo il 2022 Fabri Fibra. Lo conosco anche, quindi va bene. Cioè,
E poi tutti gli artisti che hanno il coraggio, e io li apprezzo a prescindere. Gli artisti coraggiosi, ma in qualunque ambito siano, cioè, voglio dire,
concordo pienamente.
Se nell'arte non hai coraggio, lascia stare, voglio dire.
Sì, davvero. Anche perché, ti dico, comunque di coraggio si può anche parlare, secondo me, nel tuo caso, perché in Italia, nel XXI secolo, siamo nel XXI secolo, no? Cos'è? Sì, mi sembra. E fare horror non è una cosa da tutti, secondo me. Ci va un po' di coraggio.
Ci va coraggio, perché ormai è un genere un pochino, cioè noi abbiamo fatto scuola negli anni 70-80, insomma, e lì abbiamo veramente spopolato, copiati in tutto il mondo, lasciato dei film che sono rimasti nell'immaginario, insomma, fino ad oggi. E coraggio è perché comunque fare questo tipo di film, diciamo che cinematograficamente è il genere più difficile, perché è completo in tutte le situazioni realizzative, cioè non serve solo, ha capito, degli attori, delle location, ma ci sono effetti speciali, c'è la messa in scena, c'è la fotografia, che comunque deve avere un taglio non da commedia, capito? Certo, e quindi farlo poi come lo facciamo noi con dei budget, dei low budget, è ancora più, insomma, più coraggioso. Però il taglio è quello lì, quindi riusciamo a realizzarli, perché anche lì bisognerebbe aprire una parentesi. Riusciamo a realizzarli perché la mia squadra con cui opero è sempre la stessa da 15 anni a questa parte, quindi riusciamo a fare dei prodotti dignitosi, stringendo un pochino quello che è la realizzazione, capito? Cioè,
certo,
se no non te lo spieghi come fai a fare un film all'anno come quelli che stiamo facendo noi, in questo modo qui, perché non sono neanche film, insomma, realizzati con pochi mezzi. Cioè, per esempio, nel Ventre dell'Enigma, il penultimo film, avevamo 34 attori. Cioè, 34 attori, gestire 34 attori con insomma la sceneggiatura a sei mani, con lo sceneggiatore che ha lavorato con Dario Argento, con 20 location, colonna sonora con 19 brani, cioè sono già numeri importanti, capito? Che dice, ma come sì, fanno questi a farlo con pochi... Esatto, invece riusciamo a farlo perché diciamo che la squadra è stata organizzata in modo che io scrivo il soggetto e la sceneggiatura insieme a due collaboratori, dopodiché questo progetto è ripreso e montato dalla stessa persona. Quindi quello, yeah, vai a tagliare le figure intermezze, capito? Poi la colonna sonora la scrivo io, quindi non ti devi interfacciare con un musicista a cui gli devi spiegare che tipo di sonorità vuole. Quindi riusciamo a stare dentro a tutta questa macchina organizzativa perché abbiamo all'interno un corpo già ben consolidato, ecco.
Certo.
Questo è quanto.
Tu hai fatto, a partire dal 2019, se non ricordo male, La paura trema contro, ancora pochi, sì, passi, e Nel Ventre dell'Enigma. Questi sono gli ultimi tre film, tranne l'ultimo, ultimissimo, che uscirà a breve, no? Settimana prossima.
Esatto, il 6 di febbraio alle 21 alla Sala 1 Cinema Cabiria presenteremo È tutto il buio che c'è intorno, che è il quarto tassello. Cioè, in realtà è una domanda breve che ha bisogno di una risposta lunga. Ad ogni modo, riassumendo molto la situazione, si tratta di un'esalogia. Ho dovuto capire come si poteva dire in italiano sei film uno dietro l'altro, perché finché abbiamo la trilogia, la quadrilogia, ci stiamo. Pentalogia è già un po' più ricercato, ma esalogia, hai capito, diventava difficile perché non si è mai fatta. Voglio dire, non esalogia, però sei film consecutivi che non hanno una vicenda consecutiva all'interno e sono assolutamente però autoconclusivi tra loro, ma c'è un filo rosso che li lega, che piano piano diventa sempre più evidente, legandoli insieme, guidando lo spettatore per mano verso un concetto. Ecco, il concetto è quello della paura trema contro. Che è il primo film, i cinque film successivi vanno a spiegare che cos'è questo concetto. Infatti, La paura trema contro, due punti, Ancora pochi passi, Nel ventre dell'enigma e Tutto il buio che c'è intorno, puntini puntini. Quindi i titoli dei sei film formano un'enigmatica frase il cui significato verrà rivelato solo alla fine del sesto film. Quindi è un progettone abbastanza, insomma, che quando mi è venuto in mente ho detto no, devo capire se mai qualcuno ha ideato una cosa del genere, non ho trovato niente. Allora abbiamo iniziato a procedere col tutto.
Ma quindi cosa hai fatto? Tu hai scritto fondamentalmente già tutti e sei?
Sì, sì, le storie sono mie, cioè il soggetto è mio... ed è quello, cioè nel senso che non si può... cioè la storia inizia e finisce in questo modo qua. Le storie dei sei film sono tutte indipendenti, ma il concetto, viste insieme, hanno una visione molto più profonda, molto più interessante, che alla fine dell'ultimo film si capirà. È un, diciamo che La paura trema contro è un manifesto. un concept, ed è anche l'episodio pilota, cioè il primo film, ma attraverso i successivi 5 si spiega che cos'è sta paura trema contro. Non so se sono stato chiaro, perché
quando se ho capito io hanno capito anche tutti gli altri.
Molto benissimo.
Gianluca.
Sì, noi Michela la usiamo praticamente come test. Esatto.
Come cavia, se lei... Ho capito. Sì, sì. Non, è molto, che... non è molto elegante questa cosa che stiamo dicendo, però... So.
Ma qualcuno deve pur farlo.
È uno sporco farlo. Lavoro e qualcuno deve pur farlo.
Tanto alla peggio quello che dorme sul balcone sono io stanotte, quindi...
Ah, boh, perfetto.
No, io ti volevo chiedere questo, sì. Stefano. Per diciamo, creare un progetto del genere... Sì. Da dove sei partito come idea? Cioè, cosa ti ha fatto scattare la scintilla e dire ok, faccio un progetto di questo tipo?
Dal cassetto, adesso te la spiego però. Sono tutti soggetti che io andavo scrivendo nel corso degli anni e finivano in un cassetto, dove il mio cassetto dove mettevo le mie canzoni, le mie composizioni, e scrivevo dei soggetti. Poi un giorno li ho tirati fuori, questi soggettini, e ho visto che avevano una sorta di legame tra loro, e allora è nata questa cosa qua. Ma io quando ho realizzato il primo film, che in realtà doveva essere un cortometraggio, quando ho convocato la mia squadra non ho detto che sarebbe stato il primo di 6, anche perché non puoi iniziare a esordire facendo un lungometraggio dicendo ragazzi ok, non ne abbiamo mai fatti ma sono 6 film. Spaventa una cosa del genere, sia alla squadra a cui lo devi dire, ma anche all'opinione pubblica che dice sì, questo arriva e fa 6 film. Ma dentro il concetto c'era già, capito? E la cosa interessante è finire un film, cioè almeno il primo, e non dar per scontato che c'è un seguito. Ecco perché i film sono autoconclusivi. La cosa difficile era legarli tutti insieme. Hai capito? E però legarli tutti insieme è stata anche la parte più entusiasmante, perché dovevi avere la trovata che poi incollava lo spettatore, perché sennò alla fine è il solito, come dire, il solito, non so, è come andare a vedere un giallo e dire l'assassino è il poliziotto, vabbè, ma non si bara in questo modo, cioè devi trovare una trovata che veramente abbia un senso, che tenga in piedi un progetto come quello nostro, perché è una cosa, cioè, abbastanza impegnativa fare 6 film che poi alla fine devono quadrare tutti con una conclusione interessante che abbia uno spessore, una forza sua, capito? Quindi questa era la cosa principale, la sfida maggiore.
Bene, grazie Stefano.
E quanto è difficile trovare l'attore giusto? Fatto salvo i capisaldi, come ad esempio Diego Casale, che noi salutiamo.
Ecco, qua bisogna...
Comune.
Sì, allora, il discorso degli attori è molto importante, nel senso che io sono uno che sceglie gli attori in base non alla bravura, ma in base all'equilibrio che voglio ottenere per la storia. Ovviamente ci sono categorie di attori, per esempio non puoi fare un film dove non hai degli attori che hanno una preparazione importante, appunto come Diego Casale, ma ne abbiamo avuti tanti, Tita Giunta, mi viene in mente Manuela Marascio, loro hanno, cioè, proprio una preparazione importante, con uno studio, hanno diverse, tra loro, diverse caratteristiche che possono supportare diverse cose, capito? E poi ci sono quegli attori che ti fanno da cornice. Non so se siete fan comunque di quei film degli anni 70, dove c'erano venivano chiamati i famosi caratteristi.
Mm-hmm. No? Assolutamente.
Quelle figure tipo Bombolo nei film di Thomas Milland, sì. Ce ne sono tanti, che loro ti fanno il film, perché ti mettono in equilibrio tutta la situazione. Cioè un comico, comunque una figura di rilievo, non può non avere una spalla, hai capito? E quindi io mi sono circondato di attori con una preparazione importante e anche di attori che mettevano in equilibrio tutto quanto. Per avere, è un po' come una squadra di calcio, tu non puoi avere 10 Maradona, perché fai 7 gol ma ne prendi 10 perché non hai i difensori, ecco, è la stessa cosa, cioè un cast deve avere la completezza in questo senso qua. Quindi abbiamo fatto dei cast importanti, nell'ultimo cast per esempio sono arrivate 1600 candidature. Io e il mio collaboratore, che è Gabriele Farina, che è l'organizzatore generale dei miei film, nonché sceneggiatore, e nonché, anche lì vedi il discorso, cioè ogni figura c'ha 3-4 ruoli, quindi il discorso che facevamo prima, che riusciamo a realizzare, nonché scrittore delle novelization dei film. Perché abbiamo anche questo discorso qua molto interessante, cioè che il film noi lo facciamo uscire in quattro situazioni, cioè la prima cinematografica, il CD della colonna sonora, la novelization, che è questa cosa che adesso ti parlo, e poi vabbè, l'home video, che è il DVD. La novelization è il libro tratto dalla sceneggiatura originale, cioè l'esatto contrario di quello che solitamente si fa. Solitamente tu vuoi fare un film, acquisti i diritti da un libro di successo e fai il film. Ecco, qua è l'esatto contrario, cioè esiste il film e uno scrittore mette su carta quello che vede. Quindi Gabriele Farina e poi Corrado Artale si sono smazzati questo lavoro, fanno a ping pong. Una volta uno scrive la sceneggiatura e l'altro fa la novelization. Il film successivo si cambiano. Rimaniamo in sceneggiatura solo insieme a uno di loro due, io e Antonio Tentori, che è lo sceneggiatore storico che ha lavorato con Dario Argento, Lucio Fulci, i grandi del cinema di genere degli anni 70-80.
Certo.
E quindi cosa stavo dicendo? Ah, il cast, e quindi il cast ha questa prerogativa, cioè che quando abbiamo fatto quest'ultimo cast e si sono presentati tutte queste persone, non è stato facile scegliere insomma i ruoli adatti, capito? Quindi quella diciamo è la parte più difficile, mettere insieme la squadra che poi ti interpreterà il film.
Chiaro.
Vabbè, immagino. E tra tutte le candidature mi hai scelto anche Anna Panero, che salutiamo.
Ah, Anna Panero, io amo, amo quella ragazza lì, è di una bravura meravigliosa, cioè è veramente meravigliosa quella. Lei è proprio un talento, c'è niente da fare.
Ha una capacità di passare da seria a scherzosa.
Ma infatti io adesso poi a marzo metteremo in piedi la preproduzione del quinto film, che gireremo poi a maggio.
Certo.
E uno degli ultimi, a Natale abbiamo fatto una serata dove presentavamo la novelization del Ventre dell'Enigma, il film successivo. E gli ho detto: Anna, cosa ti faccio fare nel prossimo film? E lei ha allargato le braccia e ha detto: quello che vuoi. Cioè, nel senso, io sono a disposizione. E lei sì, ha dalla sua veramente tante frecce al suo arco, nel senso che è molto adattabile, ecco.
Ti faccio una domanda bruciapelo,
sì.
Anzi, doppia. Un film che avresti voluto girare e un film che non avresti mai voluto girare, ma neanche Pistola alla tempia.
Non tuoi, eh?
No, tuoi, chiaramente.
Ragazzi, io sono... Allora, ti dico i miei due film preferiti della storia proprio del cinema. Uno italiano e uno straniero. Allora, quello e sono agli antipodi, è quella la cosa, che rifacendo il discorso di prima, cosa ti piace, cosa non ti piace, allora vabbè, il film italiano è Profondo Rosso, cioè non si può tra i centinaia di film italiani che amo, però Profondo Rosso, non lo so, poi l'ho visto in una situazione particolare, nel senso a 8 anni, puoi capire un bambino di 8 anni che ti vede Profondo Rosso, cioè ti sciocca particolarmente. E 4 anni dopo ho incontrato Dario Argento a 12 e gli ho stretto la mano, e io quando l'ho visto entrare in questo cinema portato da mio fratello, andiamo a vedere Fenomena, c'era Fenomena, il film dell'84, io ero ancora convinto di avere a che fare non con una persona, con l'uomo lupo, con Frankenstein, con un'entità, capito? Per me Dario Argento era un'entità, non era un umano. E invece mi sono visto questo signore di mezz'età che mi ha sorriso, mi ha stretto la mano e io mi sono sciolto e ho detto no, io voglio non diventare come lui, ma voglio conoscere quest'uomo. E poi niente, crescendo con gli anni, insomma, sono diventato amico, ho realizzato 4 documentari sul suo cinema e poi ho organizzato addirittura il Dario Argento Tour Location, adesso Torino d'Argento Tour Location, dove portiamo i fan a visitare le location dei suoi 7 film torinesi. Però qui, insomma, si aprirebbe proprio parlando di Dario, potremmo fare
apriamo,
4 puntate solo su questa cosa qua. E quindi Profondo Rosso. Invece il film straniero è Amadeus di Milos Forman dell'84.
Sì.
Pazzesco. 8 Oscar, cioè una cosa. Potrei doppiarlo, cioè potrei guardarlo, abbassare il volume, ti doppio il film.
Certo.
Dalle volte che l'ho visto.
Uno invece che ti fa proprio venire i brividi, dire, oddio, speriamo che non mi chiedano mai di fare una cosa del genere.
Ma sai qual è il discorso? 2 cose. Una è che diventerebbe difficile fare un film su un soggetto altrui. Non credo di saperli fare. Cioè... Per come vedo io il cinema, dove devo avere tutto sotto controllo, avere a che fare con uno che mi impone una storia, diventa un po' non so, dovrei pensare. E poi parlare di un film, cioè preferirei parlare dei film belli piuttosto di quelli che non mi piacciono, non so, un po' come non so chi la diceva questa cosa qui.
Siamo sotto sopra, non si può fare così, altrimenti è troppo facile, scusa, vai a fare altre mille
ma film bruttissimi, ne ho visti migliaia, cioè dovrei pensarci un attimo, boh, non lo so.
Anche noi.
Quale?
No, non ho detto un titolo, l'ho solo detto anche noi, ne abbiamo visto un certo quantità.
Hai capito, i film brutti ci sono, ma come fai, cioè non mica ti possono piacere tutti.
No, assolutamente. Poi i film brutti sono terribili perché sono quelli che dici, vabbè dai, lo guardo perché non sarà mica così brutto fino alla fine. Poi arrivi fino alla fine e dici, cavolo, era proprio brutto tutto.
Esatto, però sai cos'è? Già questa tu hai aperto una ferita su una cosa che io combatto da anni. Tu mi hai appena detto, inizio a vedere un film, non mi piace, però arrivo alla fine, almeno tu arrivi alla fine. Cioè, sì. Invece è una cosa di questi tempi dove se dopo 10 minuti che stai vedendo il film, dopo 10 minuti non sei riuscito a cambi, cioè ormai la proposta è diventata talmente allucinante con queste piattaforme, con tutto gratis, con la gente che scarica i film, capito, che skippi. E nella musica la stessa cosa, una polemica che aveva fatto Ligabue che mi era piaciuta tantissimo, che ti piacciono o no Ligabue, però diceva non riesci neanche a imporre la gente ad ascoltare il ritornello, non arrivano neanche al ritornello della canzone, hanno già cambiato.
È vero.
Questa è drammatica sta cosa qua.
In America gli americani lo chiamano The Netflix Effect, in realtà si potrebbe tranquillamente chiamare The Spotify Effect, perché c'è stata questa cosa un po' di tempo fa, questa polemica sui Måneskin che avevano 1 milione di ascolti dopo poco tempo. E
a
poi
voi piacciono?
In realtà c'era tanta gente che ascoltava tipo 5 secondi e poi cambiava, ma la piattaforma ti registra come se tu avessi ascoltato tutto il brano.
Certo. Tra l'altro, a voi piacciono i Måneskin?
No, te lo dico sinceramente, no. Mi piacciono loro esteticamente moltissimo, li trovo veramente strafighi. No, non mi piacciono per come sono stati presentati al pubblico italiano. Trovo che sia... cioè, niente di più che la trap fatta sotto forma di rock and roll, per cui non mi piacciono tantissimo. Li apprezzerei molto di più se fossero stati presentati come una band rock e non come un fenomeno da baraccone da Circo Barnum.
Ho capito.
Però ti dico, a livello musicale, cioè nel senso, se devo ascoltare loro, prendo i primi 3 dischi dei Red Hot Chili Peppers che erano più belli.
Sì, ma loro sono molto più bravi dei Red Hot Chili Peppers.
Assolutamente sì, vabbè, però
è
sono
quella anche la questione. Oltre a
però
essere
i Red Hot Chili Peppers suonavano pieni di roba.
Eh?
però i Red Hot Chili Peppers erano molto più drogati,
Ma infatti per quello ti dico, cioè i Red Hot Chili Peppers io l'ho visti anche dal vivo diverse volte, anch'io, cioè anch'io. Se ascolti il disco dici madonna che bravi, così vai a sentirli dal vivo non capisci niente.
Dal vivo sono terribili, lo so,
sono una roba non lo so, il cantante non ne azzecca una, cioè il batterista è una macchina da guerra, forse gli altri due sono bravi, per carità, Flea e Frusciante sono bravi ma sono sempre fusi, quindi non vanno a tempo, cioè sono veramente devastanti, però sai cos'è, tu vai a vedere il concerto e ti diverti e finisce lì.
Sì no comunque ti dico tendenzialmente
invece i Maneskin sono talmente bravi che non sembra suonino dal vivo, cioè sembra che suonino in playback sempre, sono perfetti, una cosa devastante. Cioè, veramente una cosa devastante. Poi hanno una bella penna, nel senso che comunque scrivono la canzonetta che funziona, e poi sono belli, bravi, stanno sul palco, sanno parlare anche l'inglese. Ho visto delle interviste a Los Angeles, sembrano americani, cioè proprio parlano così. Quindi il successo è meritato. Poi che siano uscito dai talent, quello è un altro discorso.
No, beh, ma assolutamente, sono un gruppo usciti dalla strip di Los Angeles.
Sono già scafati, come dico io. Sono già scafati, sono già star, capito? Sono già credibili, ecco, questo.
Sì, ci può stare. Li avrei preferiti un po', tipo, che ne so, li avesse tenuti in roster Manuel Agnelli un paio d'anni e poi così, invece sono stati buttati in questo calderone pop perché poi alla fine...
Ma sai, se non avessero scelto quella strada lì non so se sarebbero arrivati,
Probabilmente no.
Quello è il discorso, perché ormai loro hanno detto dobbiamo fare sta gavetta qui, loro suonavano nelle vie, in via del Corso a Roma, cioè proprio in mezzo alla strada, chitarra, basso acustico, cioè raccoglievano le monetine ed erano già bravissimi, belli. Come li vedi adesso erano lì, capito?
Sì.
Poi ha detto cosa dobbiamo fare, ma proviamo a fare sto talent, sono andati sul talent, gli hanno dato una sola opportunità, sono saliti su quel palco, il primo pezzo, quello che fa Chosen, quello lì, e hanno scioccato tutti. Quindi dici, ma chi sono sti qua? E da lì è partita la questione. Quindi avere uno che crede in te dice, ok, va bene, io la possibilità te la do. Dopodiché te la giochi tu.
Guarda, io colgo questa occasione per farti questa domanda, poi sì. Do la chiusura a Gianluca, visto che tu hai ancora un tot di film da fare al di là di questa serie da 6. Dai un consiglio a coloro, soprattutto magari ragazzi giovani che vogliono provare a fare l'attore. Fai capire come si fa a fare un provino da te, ad esempio, così, o cosa devono fare? Perché sai, magari la gente non ci prova, i ragazzi non ci provano perché hanno paura, perché pensano di
non essere. No, in realtà no, cioè bisogna essere audaci da questo punto di vista, cioè avere più che altro quello che io stimo molto è l'intraprendenza, cioè se non c'hai quella nel mondo artistico non smetti pure, cioè la determinazione è fondamentale nel porsi, perché è inutile avere il talento e lo eserciti in famiglia, hai capito, con la chitarrino, dire la poesia, cioè devi buttarti nella mischia, questa è la cosa fondamentale. Per quanto mi riguarda, i provini sono aperti a tutti, noi li facciamo in due modi. Il primo su supporto fotografico, perché ovviamente deve colpirti la faccia, cioè voglio dire perché non è che puoi provare in presenza tutte le persone che ti mandano la candidatura. E dopo in presenza le persone che abbiamo scelto, e ne scegliamo sempre una decina per ogni ruolo che intendiamo poi, cioè su cui abbiamo bisogno, ecco. Secondo me bisogna sempre tentare, mai scoraggiarsi, ecco, questo è fondamentale.
Giusto. Gianlu, posso fare il paraculo un secondo?
Fai quello che vuoi.
Grazie. Allora dico anche a tutti i ragazzi che vogliono fare dei provini, visto che il primo provino viene fatto fotograficamente, le foto, venite a farle da noi.
Grande.
Stefano, ma noi siamo fotografi, quindi.
Grande. Ah, siete fotografi?
Assolutamente sì.
Assolutamente sì.
Siamo i fotografi ufficiali di Arte Sonora, di Diego Casale.
Se hai visto delle foto recenti di Anna, le abbiamo fatte tutte noi.
Interessante. Ah, allora ho capito quale foto. Ah, sì, perché ho visto il login, no? Mettete anche sulla foto, giusto?
Sì.
Ah, allora ok, adesso ho collegato. Non ci sarei mai arrivato se non mi aveste detto.
Io non ti ho mai raccontato niente. Perché...
no, no, però è interessante anche questo. Vedi?
Bene, dopo ci parliamo.
No, è nel senso che tutte le forme d'arte poi alla fine... Cioè, ragazzi, il cinema è la cosa più difficile in assoluto. Perché dentro il cinema c'è tutto.
Certo,
quindi
certo.
C'è una sinergia totale, le arti che si mischiano. E quindi noi abbiamo tutto un'agenda di nomi, di persone che possono essere assolutamente fondamentali alla buona riuscita di un film, che ripeto, all'interno c'è qualunque cosa.
Chiaro.
Artisti. Bene, di tutte le...
Vai, finisci.
No, dico artisti di tutte le altezze, voglio dire, no? Non,
le tipologie.
Certo.
Ci sta. Vai, Gian.
Allora, ringraziamo Stefano Giano che è stato con noi a presentarci la sua arte. Pupi Giano, grazie. No, volevo anche invitarti di nuovo a ricordare l'appuntamento della prima del tuo nuovo film.
Sì, allora saremo prima nazionale di È tutto il buio che c'è intorno, il mio quarto film, che fa parte appunto di un'esalogia di 6, Cinema Massimo, ore 21, Sala Cabiria, Sala 1.
Perfetto.
A Torino,
sì, vabbè, lo davo per scontato, è vero, delle volte non... Sì,
guarda,
vero.
Noi siamo tanto ascoltati anche in America, per cui diciamolo pure.
Ok, allora...
Allora, bene Stefano, ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi.
Stati?
È stato un piacere.
Sì, ah, stati, Stefano e Pupi, vedi, hai fatto un lapsus.
Bravo,
questa è bella.
Era un po' emozionato, Gianluca.
Questa è bella. Sì,
stati, bellissima. Vabbè, comunque, grazie di essere
grazie
stato con
voi,
noi.
Grazie a voi ragazzi, veramente, grazie a voi delle chiacchiere e delle opportunità.
Saluto Michela, come sempre.
Ciao!
Saluto il fan dei Måneskin, Luca.
Ciao
e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti,
grazie, buona serata.